This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
The final score in the Elbeid Stadium, England 1, France 2.
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. E dunque è finito anche questo mondiale con una grossa delusione per gli inglesi, Tre Leoni eliminati ai quarti dalla Francia. Ne parliamo in questa puntata speciale con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano.
Ciao, bentrovati a tutti.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Ma abbiamo il piacere di avere anche due ospiti, il giornalista inglese trapiantato a Milano Sheridan Bird. Ciao Sheridan.
Ciao a tutti, ciao.
E il grande Roberto Gotta. Ciao Roberto.
Ciao, ciao a tutti.
Allora Sheridan, quanto brucia stavolta?
Well, io voglio dire che quando abbiamo parlato prima questa Coppa del Mondo, io avrei detto un'uscita per l'Inghilterra ai quarti. Spero che ricordiate, non so se questo sia il congiuntivo, ma oggi mi sento un po' Lapa Welkan. Ma io avevo la sensazione che stavamo andando verso una Coppa del Mondo un po' Sven-Göran Eriksson, nel senso che ai quarti con testa alta, ma se vai fuori ai quarti non importa dove si trova la testa. Quindi non brucia tanto, perché come dicevo, avevo questa sensazione che non, nostre grosse chance, possibilità per la gloria erano 96 e 2020-2021 a Wembley. Quindi no, per me non brucia, non lo dico per essere per nascondere la verità. Davvero son così, non mi brucia tanto.
Devo dire, Sheridan effettivamente aveva detto così. Noi gli avevamo promesso di invitarlo dopo l'ultima partita dell'Inghilterra, ma in cuor nostro, Roberto, noi speravamo che fosse la finale con Harry Kane che sollevava la coppa, invece anche stavolta è andata male.
Il problema è che ha sollevato il rigore, invece, purtroppo. Per la seconda volta un inglese, anche se l'altra volta ovviamente Chris Waddle era in un'altra circostanza, un rigore molto alto. Tra l'altro è uscita una statistica che ricorda come Kane abbia quasi sempre indirizzato il secondo rigore, quando ne ha battuti due in una partita, esattamente in quell'angolo. Il problema è che spesso gli andava bene, quindi ha fatto quello che fa sempre quando al secondo rigore nella stessa partita è andata male. È stata un'ottima Inghilterra per certi versi, ha giocato abbastanza bene, forse non ha avuto particolare coraggio in certi momenti in cui la Francia sembrava in difficoltà, ma io posso capire anche la paura di prendere magari gol in contropiede. Testa alta sicuramente, e in questo sono d'accordo con Sheridan, ovvero non ci sono rimpianti se non il risultato, cioè più di così obiettivamente, considerando l'avversaria, non si poteva fare. Poi magari qualcosina tattico, qualcosa del genere poteva essere escogitato, ma è una squadra che ha dimostrato un'enorme maturità. E poi ricordiamo, per tanti anni l'Inghilterra, quando superava il girone, ogni partita di eliminazione diretta tremava anche contro squadre molto inferiori. Adesso c'è una maturità, una sicurezza molto superiore. Questo è un passo avanti enorme.
Stefano, tu nella scorsa puntata avevi detto ok, un'uscita ai quarti contro la Francia non sarebbe sicuramente né una vergogna né un'umiliazione, niente di così negativo, però dicevi anche stringi, però questa squadra prima o poi dovrà vincere qualcosa.
Quello è un po' il problema anche con l'Italia. Perdere una finale dell'Europeo non è in teoria un dramma, perché comunque è una squadra forte, una nazionale forte, sei arrivato fino a lì, quindi il tuo dovere lo hai fatto. Però è chiaro che a furia di dire sì, non, insomma, Non abbiamo niente da rimproverarci, non possiamo avere chissà quanti rimpianti, le prestazioni sono state all'altezza più o meno del nostro valore, cioè, però a un certo punto le occasioni vanno colte, cioè, anche l'Italia che vince l'Europeo, l'ultimo Europeo non era la favorita dell'Europeo, però quando ti trovi nella situazione in cui sei lì e balli, devi ballare. L'Inghilterra ha l'impressione che questo torneo in cui magari le cose vanno un po' meglio ancora di quello che sarebbe il tuo valore normale, alla fine non c'è mai, cioè o fa delle figuracce oppure esce normalmente tra virgolette contro una squadra dello stesso livello o un po' più forte come la Francia. È quello un po' il problema, secondo me. È difficile dire qualcosa a Southgate in questo Europeo, insomma, è stata una squadra che si è riconfermata tra le prime otto del mondo dopo essere stata tra le prime otto d'Europa, l'unica a farlo, ha passato il girone senza patemi, ha passato l'ottavo di finale segnando tanto, ha mandato tanti uomini in gol. Se guardiamo le statistiche, ci sono giocatori come Bellingham, come Rice, che sono i migliori o comunque tra i migliori per palloni recuperati, per mille altre voci importanti. È difficile dire qualcosa. Io quello che dico, e che continuo a ripetere ormai purtroppo nelle ultime due puntate, è che la fortuna poi bisogna coglierla a un certo punto. Facile a dirsi, d'accordo, mi direte voi, però non arriva mai questo momento in cui l'Inghilterra fa quel salto finale con bravura o fortuna, ma non arriva mai.
Esatto. Pierluigi, sono tantissimi i temi che cercheremo di sviscerare in questa puntata. Tatticamente dove l'ha persa la partita l'Inghilterra?
Ma Paolo, tatticamente l'Inghilterra non l'ha persa questa partita. Non l'ha persa perché secondo me non ci sono stati errori importanti, anzi secondo me l'atteggiamento della squadra è stato buono, c'era lo spauracchio Mbappé che è stato gestito bene sia da Walker, sia da Saka che rientrava, sia da Stones che gli dava una mano. C'è stato rispetto alla partita con la Croazia dei mondiali precedenti, alla partita con l'Italia nella finale degli europei, secondo me anche dal punto di vista dell'atteggiamento, un cambiamento in positivo, perché se è vero che nei primi 18-20 minuti l'Inghilterra è stata un po' timorosa, poi nel resto della partita non è stata assolutamente timorosa. L'Inghilterra ha proposto il suo gioco, l'Inghilterra ha avuto maggior possesso palla, l'Inghilterra ha fatto più conclusioni in porta. Alla fine, secondo me, sono gli episodi veramente che l'hanno girata questa partita, ed è anche la maggiore abitudine della Francia a giocare a questi livelli, perché non dimentichiamo che se la Francia andrà in finale, come secondo me sarà il caso battendo il Marocco, questo sarà la terza finale negli ultimi 5 mondiali, la quinta finale negli ultimi 12 europei e mondiali insieme. Cioè sono numeri che chiaramente ci dicono quanto la Francia sia abituata a stare in queste posizioni e quanto sia brava a gestire gli episodi, al tiro di Chouameni che magari in un'altra circostanza non sarebbe andato dentro, al colpo di testa di Giroud che è stato anche deviato da Maguire, però Giroud in quella zona c'era. Forse, se vuoi, praticamente l'unica area in cui l'Inghilterra è stata un po' debole, forse nel non essere riuscita a ingabbiare a sufficienza Griezmann, che è stato di gran lunga il migliore in campo, però di nuovo Griezmann è stato il migliore in campo perché veramente ha fatto un partitone lui, perché ha fatto due assist, perché ha fatto più lo stesso numero di tackle di Chouameni. E quindi forse l'unica cosa che mi viene da dire è non essere riuscito a limitare il perno del centrocampo francese, però ripeto, stiamo parlando di piccolissimi dettagli e francamente non credo, a differenza degli ultimi mondiali e degli ultimi europei, che si possa imputare qualcosa a Southgate o all'Inghilterra da un punto di vista tattico.
Dopo arriveremo di nuovo su Southgate, adesso parliamo degli episodi, sentiamo Kane cosa ha detto sul rigore fallito.
No, I'm always someone who prepares for if I get one penalty in a game, two penalties. I always have an idea of what I want to do, and yeah, you know, I can't fault my preparation or anything like that. The details, it was just the execution on the night. You know, the first one was great, and the second one just didn't quite hit it how I wanted to. So that's something I'm going to have to take on the chin, and it will hurt for sure. And the whole game will hurt, because you know we had full belief in what we were trying to achieve. But as the captain, I'll take that. And I couldn't be proud of the boys.
Roberto, forse si doveva cambiare tiratore sul secondo rigore.
Ma io non so, perché poi il problema in questi casi è che magari lo diciamo adesso per come è andata. È vero che c'era il discorso della conoscenza con gli Lloris, ma è anche vero che poi Kane ha detto che in realtà lui i rigori in allenamento non li batte praticamente mai contro gli Lloris, ma contro il secondo o il terzo portiere. Quindi comunque è veramente difficile, cioè nel momento in cui devi decidere hai mille soluzioni, e comunque se sei Lloris che non conosce magari bene Kane come rigorista, nel senso di averlo avuto davanti a te, tu puoi pensare mille cose diverse, che lo metta nello stesso punto, che la metta nel punto opposto, magari conoscendolo, ma chi può conoscere quello che faceva Kane quando, come abbiamo detto, Kane ha due rigori nella stessa partita, cioè angolo alla destra del portiere alto? Impossibile che Lloris sapesse questo. Quindi, infatti, oltretutto, lui non ci sarebbe arrivato, fosse stato calciato al punto normale. Io non avrei cambiato perché comunque Kane è super affidabile.
Sheridan, proprio una beffa che l'errore che è costato così tanto sia venuto da Kane, dal giocatore migliore e comunque del trascinatore. Anche con la Francia ha fatto una gran partita.
Sì, infatti io neanche io non avrei cambiato tiratore del rigore, perché si sa che si può sbagliare. Diego Maradona sbagliò 1990 a Firenze, se non sbaglio, contro Jugoslavia. Robertino Baggio sbagliava a Pasadena 94, quindi succede. Io non avrei cambiato Harry Kane. Dispiace che lui ha sbagliato un rigore. Per me la novità, la cosa interessante, è che non abbiamo sbagliato in un penalty shootout. È abbastanza nuovo per noi sbagliare un rigore nei 90 minuti, quindi ogni coppa ci dà qualcosa nuovo. Però scherzi a parte, io mi fido tanto di Harry Kane. Anche se lui al Tottenham non tira tanti rigori nell'allenamento contro Lloris, sicuramente c'era qualcosa che Lloris aveva sicuramente l'avvantaggio. Per esempio, mi ricordo tanto Gianluigi Buffon contro David Trezeguet 2006, che ovviamente per voi era una cosa bellissima. C'è sempre qualcosa quando c'è una tiratura del rigore contro il suo proprio portiere, quindi non è andato bene, ma io non ce l'ho con Harry Kane. Tornando alle dettagli, questo è vero, sono le piccolissime dettagli che decidono le partite, ma oggi ha scritto in Inghilterra un giornalista del The Times, Henry Winter, che il nostro problema adesso è che per quanti anni possiamo parlare o dobbiamo parlare dei fine margins, cioè le piccole dettagli, perché è vero, perché sono le piccolissime cose che decidono chi alza la coppa ogni 4 anni. Però ad un certo punto dobbiamo vincere queste piccole cose noi, e questa è la cosa che non si può spiegare, o io non riesco a spiegare.
Alla vigilia, Stefano, e poi sento il parere di tutti gli altri, si diceva i punti deboli Maguire e Pickford, piccola incertezza sul primo gol, Maguire si perde Giroud poco prima del gol e poi anche nell'azione del gol, che poi arriva trafelato e devia in porta con fortuna anche. Ma le due domande è: quanto è colpa loro, quanto davvero ha pesato, e se ci sono alternative a questi due giocatori, perché Southgate non ha mai messo in dubbio minimamente che fossero loro due i titolari.
Eh sì, bisognerebbe capire un po' se ha fiducia in qualche altro centrale, ma mi sembra che non ce l'abbia, anche quelli che ha portato, insomma, da Cody, non mi sembrano giocatori che potevano scalzare i due centrali titolari nelle gerarchie. Non so White come lo vede, ma non mi sembra che in questo momento lui, che tra l'altro di difensori centrali dovrebbe intendersene, pensi ad altri giocatori rispetto a Maguire e Stones. Quanto sono colpevoli? Ma non tantissimo, secondo me. Il problema è che Giroud in area è veramente complicato da marcare, poi più diventa importante, più in qualche modo trova sempre il modo di toccare il pallone, di metterlo dentro. A volte lo mette dentro nella maniera canonica, cioè un colpo di testa come quello che ha fatto, tra l'altro una fucilata che andava più forte di un tiro di piede. A volte trova delle acrobazie pazzesche, perché è un giocatore in stato di grazia, è già forte di suo, ha una seconda giovinezza ed è un vincente, forse come alcuni giocatori dell'Inghilterra non sono. Maguire non ha fatto per niente un brutto europeo, però purtroppo passa alla storia, tra virgolette, di questo passa alla storia di questo mondiale per essersi perso il giro in quel modo lì. Pickford è sempre lì, magari un Neuer di qualche anno fa ci arriva su quella palla, un Buffon di qualche anno fa ci arriva. Dal tuo portiere normale dell'Inghilterra ci sta che tu non ti aspetti che possa fare questo miracolo, che invece sarebbe servito. Chiudo dicendo anch'io la mia sul rigore di Kane, il secondo, anch'io non avrei cambiato tiratore. Immaginatevi che Kane segna il primo rigore, va un compagno a tirare il secondo e lo sbaglia. Allora c'era un mio collega che diceva: quando fai le formazioni della Roma ai tempi e non sei sicuro che giochi Totti, meglio mettere Totti dentro e poi non gioca nella formazione piuttosto che mettere Totti in panchina e poi gioca. Io gli dicevo: ma hai comunque sbagliato. Fa: no, tu non hai capito cosa significa fare questo tipo di errore, ma è un errore molto differente. Idem in questo caso, secondo me sarebbe stato impossibile per Southgate spiegare come mai Kane, dopo aver segnato un primo rigore, non avesse poi battuto il secondo.
Pierluigi?
Ma allora, sul rigore sono d'accordo con il resto dei colleghi, nel senso che poi per di più il primo rigore l'aveva tirato talmente bene, esattamente dove voleva, che non vedo per quale motivo, cioè fosse stato un primo rigore incerto che era entrato in maniera un po' così, ma è entrato in maniera meravigliosa, per cui a quel punto credo che sarebbe stato abbastanza folle pensare a una opzione alternativa. E poi insomma, purtroppo il pallone l'hanno recuperato nel Golfo Persico, ma questo è successo. Per quel che riguarda Maguire e Pickford, ma insomma, secondo me hanno fatto un ottimo europeo, molto meglio, un ottimo mondiale, molto meglio di quanto ci saremmo attesi. Maguire è stato uno dei migliori in campo in più di una partita. Pickford contro il Senegal ha fatto una parata mostruosa, secondo me. E poi, come dicevi tu, Paolo, francamente non è che ci siano tutti questi rincalzi, nel senso che sì, si potrebbe pensare a mettere Pope, però francamente non è non c'è una differenza significativa rispetto al titolare. E anche come altro centrale faccio veramente fatica a pensare a un altro cambio, cioè sì, si può pensare a Dyer, ma non mi sembra un grosso upgrade. White è l'unica nota stonata dell'Inghilterra di questo mondiale, perché è riuscito a farsi cacciare, e quindi io non lo chiamerei mai più in nazionale. Non so, non credo che si possa gettare la croce su Pickford e Maguire.
Sheridan, ma questo Maguire tu che opinione hai? È massacrato sui social come ho visto fare poche altre volte.
Sì, io devo dire che a me piace, è quasi diventato per me una professione difendere Harry Maguire, perché in questa diciamo era di Instagram, Twitter, bla bla bla, è molto facile prendere in giro Maguire, perché è un po' goffo come si muove, ha una faccia un po' strana, e sappiamo che non si muove, non si plana, non è come Thiago Silva, o non è come diciamo non si copre il manto come Marco Van Basten, sappiamo. Però per me nella Coppa del Mondo quest'anno è stato bravo. È vero che lui ha perso Giroud per il gol, però per me la colpa per il gol di Giroud cioè deve essere anche una colpa della squadra, perché Giroud ha avuto un'altra occasione, chance, così pochi minuti prima, quindi la squadra sapeva che la Francia stava mandando i traversone, i cross per Giroud, e quindi non era solo Harry Maguire. E poi sì, mi piace difendere Maguire perché è molto facile e purtroppo molto fashionable prendere Harry Maguire in giro, però mi dispiace perché non è così scarso. Con lo United fa fatica, sappiamo, però è un tournament player, nel senso che ha giocato strabene 18, scusami, in Russia, giocato strabene 18 mesi fa con l'Inghilterra nel European Championship, e anche quest'anno già giocato abbastanza bene. E per Pickford non sono sicuro, tanti amici miei al mio local bar dove prendiamo un caffè e parliamo della Coppa del Mondo eccetera, loro mi prendono in giro quando perde l'Inghilterra, e io sempre chiedo, quando faccio il mio ordine, chiedo un Macedonia. Quindi abbiamo scherziamo. Hanno detto che Pickford doveva parare quel tiro di Tchouaméni, ma io non lo so, non era una sassata per me, era un tiro abbastanza forte. Quindi, e poi Pickford ha fatto una parata contro Giroud prima il gol, che mostrava una forza nel polso pazzesco, tipo Manuel Neuer quando Neuer era al suo top. Quindi non ce l'ho con Harry Maguire, non so cosa farà adesso perché lui deve tornare allo United e la panchina, quindi mi dispiace un po' per lui sportivamente, ovviamente ha una bella vita, ma calcisticamente avrà dei mesi un po' incerti. E per Pickford la stessa cosa, non ce l'ho con lui, non ce l'ho con nessuno del 26 o del 25, perché Ben White è tornato a casa. Solo ho notato che contro la Francia Declan Rice non mi sembrava al 100%, e questo è molto importante, perché Declan Rice, se ricordate, aveva un problema nella finale contro l'Italia e era uscito, e così abbiamo cominciato un po' a perdere qualcosa. E poi contro la Francia Declan Rice non era il top Declan Rice, però no, non ce l'ho con Harry Maguire o con Pickford.
Pickford, secondo me, sull'azione del gol è stato anche ostruito dal, o comunque non gli è stata resa la vita facile, dal fatto che il pallone sia passato tra le gambe di Bellingham, e questo secondo me ha complicato ancora la visibilità che lui aveva. Quindi a maggior ragione non gli do conto.
Una battuta su Maguire anche da te, Roberto?
Beh, guarda, mi accodo a quello che ha detto Sheridan. Se c'è un modo per rendermi simpatico uno sportivo è vederlo massacrato sui social media. Tifo immediatamente per lui, perché allora, se uno è un esperto di analisi sportiva e mi racconta che Maguire, quando esce palla al piede, come l'avevo letto 2 anni fa, esce palla al piede, protegge la palla con la spalla destra, per cui anche se sul centro-sinistra può avanzare, può passarla bene, però a volte... allora va bene. Se però è alla testa grossa, ha la faccia da imbecille, allora lo posso insultare, tanto sono a 8.000 chilometri, allora non va bene. Così è lo stesso motivo per cui qualche mese fa veniva elogiato a pioggia Potter, l'allenatore adesso del Chelsea, da gente che secondo me non aveva mai visto una partita del Brighton, però era di moda parlare bene di Potter. Io queste cose le detesto nella maniera più assoluta, e quindi veramente me l'hanno fatto diventare simpatico. Magari per me era del tutto indifferente, voglio dire, bene o male, e non è giusto prendere di mira una persona in questa maniera. Certo, qualche problema con lo United l'ha avuto, è evidente, anche perché negli ultimi tempi non era nemmeno titolare, non è che Ten Hag segua Instagram o Twitter. Però c'è modo e modo, e il modo in cui è stato preso in giro è obiettivamente, è così come anche Southgate per certi motivi. Un parere competente su Southgate, bene, dire Southgate non capisce niente, spiegami perché, e molti non lo saprebbero spiegare in realtà, molti di quelli che fanno le critiche un tanto al chilo, ecco.
Esatto. Allora chiudiamo cercando di criticare Southgate, ma con competenza. Esatto. Prima ascoltiamo cosa ha detto sul suo futuro, lasciando aperta la porta a un eventuale addio alla nazionale.
And what about you now? You have a contract till the end of Euro 2024. Do you stay with this group and carry on?
I think after every tournament we've sat and reviewed and reflected, and that's, you know, that needs a little bit of time to make sure that everybody makes the right decisions.
Allora, Sheridan, Southgate, lo confermiamo o non lo confermiamo?
Allora qui diventa molto complicata l'argomento, perché quando lui cominciava, quando lui, se possiamo dire, arrivò al suo carico del City, l'Inghilterra era una squadraccia. Era davvero una squadraccia piena di gente gente che non era alla frutta, stava bevendo il caffè. Quindi era veramente, non era una cosa bella guardare l'Inghilterra. E poi lui è arrivato dopo Roy Hodgson e Sam Allardyce, che aveva una partita, e poi ci ha portato nei ultimi quattro del mondo, poi ci ha portato nella prima finale da tantissimi anni, che non è andato bene, e poi questa Coppa del Mondo abbiamo giocato un bel calcio, purtroppo l'unica squadra vera che abbiamo, diciamo, con cui abbiamo giocato, siamo usciti, Deschamps ha avuto il meglio di Gareth, e qui diventa difficile, perché finora ho detto tutto positivo, però i suoi cambi, i substitutions di Gareth Southgate per me sono un problema grosso, perché ha perso la finale contro l'Italia ai rigori, sappiamo, però Mancini, l'abbiamo parlato noi tre o noi due sicuramente, Paolo, io e te, Stefano Singwolves, che il problema è che c'è gente in Italia, gente brava, che dice che Mancini non è un tactical genius, cioè non è un super allenatore quando si parla della tattica, però lui ha azzeccato tutto contro Gareth Southgate, e poi in questa Coppa del Mondo contro la Francia ha tolto Saka, che io ammesso che non ero un super fan di Saka, però ha giocato una partita fantastica contro i francesi, e qui Southgate ha fatto dei cambi un po' cambi che hanno creato domande, quindi io sarei contento, sarei contento se rimane Gareth Southgate, ma se lui vuole dire addio io dirò grazie, è stata un'avventura bellissima, ma forse è tempo, qualcun altro merita la possibilità di lavorare con questo gruppo che abbiamo anche giovani molto interessanti, quindi è difficile. Ringrazio Gareth Southgate per tutto, ma con quella rosa lì, secondo me i semifinali, tipo la partita per il terzo e quarto posto, era una vera possibilità, ma non l'abbiamo fatto, quindi spero che mi sono espresso bene.
Sì, abbastanza. scherzo Sheridan. E Roberto, tu che dici? Tu, se fossi a capo della federazione inglese, lo confermeresti?
Ma però il discorso che ha fatto Sheridan è perfetto. Cioè, è probabile che più di così Southgate non potesse fare, ma come abbiamo detto prima, ha preso una squadra che aveva perso con l'Islanda agli europei, che era una squadra che aveva tante difficoltà, ricordiamo anche i mondiali in Brasile, conclusi praticamente subito. Per l'Inghilterra è una squadra che ormai dava per scontato il passaggio del turno, dava per scontato lottare alla pari, anche se per l'ennesima volta non è stata vinta una partita fuori dall'Inghilterra, quindi 1966, contro una cosiddetta grande del calcio, perché alla fine purtroppo l'Inghilterra le perde tutte queste partite. È vero, perché ha battuto la Germania, ma l'ha battuta in Inghilterra un anno e mezzo fa, diciamo che la Germania era un'altra pietra miliare. Il discorso dei cambi, entriamo nel discorso appunto del criticare con competenza. Cambi a volte tardivi, a volte non ideali, anch'io l'altro giorno mi aspettavo che non uscisse Saka e mi piacerebbe capire il ragionamento. Non so se lui ne ha parlato, perché è chiaro che dopo è difficile anche affrontare questi temi. Una cosa che vedo che gli allenatori fanno sempre fatica a fare è spiegare in maniera pacata, quindi non in maniera apologetica, perché hanno fatto un cambio. Cioè, se ci fosse magari modo di parlare con loro in maniera calma, perché hai tolto Saka? Ma non imbecille, perché hai tolto Saka? Spiegami tatticamente, perché io voglio imparare da te. E vorrei saperlo anch'io. Nel senso che io avrei immaginato a un certo punto uno spostamento, un centrocampista in meno, uno spostamento di Foden in mezzo al campo. Magari per agire dietro a Kane, però magari c'era la paura di avere un centrocampista in meno, di prendere magari un contropiede e non avere uno che raddoppiasse su Mbappé. Quindi ci sono mille cose che noi possiamo solo ipotizzare, sulle quali però effettivamente Southgate non ha forse fatto quello che poteva fare, o perlomeno noi pensiamo che potesse fare.
Eh sì, in effetti è una spiegazione pacata a domande non accusatorie in cui si chiariscano certe scelte, sarebbe bello, ma temo che continueremo a sognare, ma questo non accadrà mai.
Stefano, ma in generale proprio, credo, sì, proprio in generale.
Stefano, allora lo promuoviamo o no?
Ma sì, io una prova d'appello gliela darei ancora, è un'ultima possibilità, diciamo, di provare ad andare a vincere un grande trofeo internazionale, ovviamente meglio se il mondiale, perché è lì che l'Inghilterra, insomma, ha più il suo tallone d'Achille, ma anche l'europeo che ci sarà in mezzo. E lo dico perché questa squadra ha un'età media molto molto bassa rispetto ad altre e ha un gruppo che ormai lavora insieme da qualche anno, però i suoi giocatori migliori, insomma, si aggirano sui 22-23 anni, tolto Kane, diciamo, ma c'è una nidiata di giocatori che ha un'età media ancora molto verde. Quindi io credo che, anche se sono d'accordo con voi e non mi ripeto su quello che avete già detto, sul fatto che Southgate ogni tanto la gestione dei finali delle partite e dei cambi non convince del tutto, nonostante questo, insomma, io credo che possa e debba avere la possibilità di giocarsi un'ultima volta un grande torneo per la vittoria, ma a costo di essere noioso, sottolineo, mi ripeto, per la vittoria, ragazzi, bisogna vincere a questo punto, i piazzamenti a questo punto non bastano più.
Pierluigi, rimani tu per promuovere o bocciare il buon vecchio Gareth Southgate, che dici?
Ma Paolo, secondo me la questione è il contrario, la Football Association non manderà mai via Southgate dopo quello che ha fatto in questo mondiale, è lui che potrebbe andarsene, perché secondo me non si sente di avere più l'energia per gestire ancora un europeo, perché è rimasto molto mortificato, non tanto dall'accoglienza post mondiale o da quello che hanno scritto i giornali per il mondiale, ma da alcune critiche che ha ricevuto nella Nations League, quando ad esempio Wolverhampton a giugno ha perso 4-0 con l'Ungheria. Per cui secondo me è Southgate che se ne va, è lui che decide. La Football Association non credo proprio che lo mandi via, anche perché quali sono le alternative? Le alternative inglesi in questo momento non arriverebbero, perché sono Potter e Howe, che hanno appena fatto, stanno appena iniziando un nuovo ciclo con le loro squadre. Tuchel e sì, Roy Hodgson sì, è disponibile, il vecchio caro Roy. Tuchel e Pochettino, sì, sono opzioni. Pochettino non ha mai vinto niente. Tuchel ha un carattere che voglio vedere come gestisce alcune situazioni che si andranno ad avere, perché comunque quando c'è l'Inghilterra sicuramente problemi ne vengono fuori. Per cui secondo me sì, è vero, errori ne ha fatti in questo mondiale Southgate, non tanto a livello di atteggiamento, soprattutto contro la Francia, come dicevo prima, perché è stato veramente un upgrade rispetto alle scorse competizioni. Sul cambio l'avete già detto voi, poi perché mettere Sterling quando lui non si era allenato con il resto della squadra, forse Rashford subito al posto di un altro che non era Saka sarebbe stato meglio. Però francamente non, io l'ho criticato molto Southgate dopo gli europei in alcune partite della Nations League, ma dopo questo mondiale non c'è nulla da criticare, secondo me.
Benissimo, e allora con una bella soluzione nei confronti di Southgate e Maguire chiudiamo questa puntata tutta dedicata alla sconfitta inglese ai mondiali. Ringrazio con un abbraccio caloroso e anche con un po' di sfottò però il nostro amico Sheridan Bird. Ciao Sheridan.
Ciao ragazzi, grazie mille. E poi complimenti perché l'Italia non ha subito neanche un gol a questa Coppa del Mondo, quindi complimenti.
Sapevo che avresti chiuso con una battuta sull'Italia.
Ma dovevo, sono io contro quattro, cavolo, come on. No, grazie ragazzi, già ci vediamo, ci sentiamo soon, grazie.
Grazie a te, un caro saluto anche a Roberto Gotta, ciao Roberto.
Ciao, ciao, grazie come sempre, grazie, ciao.
E grazie a Stefano Cantalupi.
Ciao, grazie a voi.
E a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Alla prossima puntata, grazie a tutti.